Nato dalla perfetta unione del Black Hack seconda edizione e del Black Sword Hack, oggi andiamo ad immergerci nelle brutali atmosfere medievali, rinascimentali e a tratti barocche di Fléau. Tonight we bleed, but tomorrow we'll be rich. È il motto che troviamo scritto in copertina del titolo di cui vi vado a parlare oggi. Probabilmente, se mi seguite su Instagram, avete già scorto la copertina del gioco protagonista della puntata di oggi, nelle mie stories poco tempo fa, quando mi è arrivata la copia cartacea di Fléau, il nuovo titolo di Kobayashi, e devo dire che non mi ha lasciato per nulla deluso. Oggi parliamo di un gioco molto leggero, sempre nel filone dell'old school, che prende la propria base dal Black Sword Hack, fortunato titolo dello stesso autore, già in gold seller su Drive-Thru, ed espande l'esperienza in un gioco standalone che fa, diciamo, del suo punto di forza un setting che spinge più verso al rinascimentale rispetto ai titoli OSR classici. E del fatto che toglie totalmente le classi dal sistema di gioco, come già visto appunto nel Black Sword Hack. L'autore di Fléau, scritto Fléaux e letto alla francese, è appunto Kobayashi, moniker, nome d'arte di Alexandre Genet, autore francese prolifico sin dal 2007 in patria e più recentemente nella scena del GDR internazionale. Tra i giochi a cui ha lavorato ricordiamo, andando un pochino indietro, sicuramente Barbarians of Lemuria, Shell Shock, A Society of Unlikely Gentlemen, Rats in the Walls, che tratta appunto il tema del cosmic horror, Guess What, Cursed, basato su Knave di Ben Milton, Into the Dark e ovviamente i titoli di cui abbiamo già parlato. Pubblica e distribuisce in Francia e nel resto del mondo, attraverso la propria casa editrice, Le Livre de l'Heur. Scusate il mio francese, la mia pronuncia è orribile, perdonatemi il massacro linguistico. Ad ogni modo, appoggiandosi invece a Kickstarter e al servizio di print on demand su Drive-Thru per la distribuzione di quest'ultimo titolo. Ecco, qui permettetemi di riaprire una mini parentesi che avevo già accennato nella puntata della scorsa stagione relativamente a Red Giant, ovvero il Kickstarter con print on demand. Mi voglio soffermare su questo punto più che altro perché sono abbastanza indeciso sull'efficacia di questa soluzione. Perché tanto è vero che da una parte viene incontro ad un problema che sicuramente tutti gli editori in questo momento conoscono benissimo, ovvero quello dello shortage della carta, che si riflette pesantemente sulle prenotazioni degli slot di stampa. Con questa soluzione, chi lancia un Kickstarter, semplicemente una volta che il PDF sarà finito, finalizzato, approvato, sarà pronto, diciamo, manda un coupon ai propri backer che potranno stampare in autonomia col servizio di print on demand di DriveThru nel momento in cui lo preferiranno. A quel punto DriveThru stampa e spedisce al backer, risolvendo in questo modo una issue abbastanza pesante in questo particolare momento storico. Dall'altra parte, però, ci sono anche i contro. Uno di questi è, ahimè, la qualità, perché, dobbiamo dirlo, questo è il secondo manuale che ricevo, che prendo in questo formato, e la differenza, devo dire, si vede dal punto di vista della qualità di stampa. Potremmo paragonare la cosa al discorso di mangiare al McDonald's oppure nel nostro locale preferito. La differenza c'è e come, ed è chiaro che al McDonald's sicuramente faremo molto prima e spenderemo molto meno, però sentiremo sicuramente la differenza dal punto di vista del gusto. C'è anche da dire che però sotto un altro punto di vista questa soluzione accorcia di molto le tempistiche dei Kickstarter, perché effettivamente in questo caso l'editore ha inviato i PDF del gioco ai backer poco dopo la chiusura della campagna, e pochi mesi dopo il gioco era nelle mie mani. A tal proposito, sono molto curioso di sapere cosa ne pensate. Personalmente ritengo che dipenda molto dal tipo di prodotto. È chiaro che non potrei mai scegliere un'opzione del genere per un manuale della qualità, per esempio, dei prodotti di Frealigan. E non credo che Frealigan si appoggerebbe mai a un servizio simile, perché sicuramente ne andrebbe di mezzo la qualità e la bellezza del prodotto fisico stesso. C'è anche da pensare che effettivamente in questo momento in cui la realtà è, ahimè, quella che è, forse avere i nostri bei manuali stampati di qualità e fiammanti non è forse una priorità, per cui potrebbe essere effettivamente questo uno spunto di discussione interessante. Vorrei proprio sapere cosa ne pensate, quindi se avete voglia ditemi la vostra attraverso i canali social di Stranger Games. E quindi, chiudendo la mia ennesima parentesi, vediamo dove possiamo procurarci Fleo. Dal 1 maggio il gioco è disponibile su DriveThru RPG anche per i non-backer. In PDF da solo a 9,44€. Viceversa, il manuale in hardcover a 30,30€, con PDF incluso a 35,02€. Per chi di voi mastichi un po' di francese, tuttavia c'è anche la possibilità di dare un'occhiata alla prima versione di Fleo, ovviamente in lingua francese. Questo però è completamente gratuito sul sito francese dell'editore che troverete in descrizione della puntata. Per una volta vengono favoriti i francofoni e non gli anglofoni. Quindi, se capite e leggete un po' il francese, a questo giro siete fortunati. Un altro elemento abbastanza rilevante è che Fleo è pubblicato sotto la licenza Creative Commons 4, che, per chi non lo sapesse, significa che è possibile copiare, ridistribuire, trasformare e soprattutto condividere il contenuto del regolamento del manuale. Questo è interessante perché dà la possibilità, ovviamente, di realizzare altri prodotti, un po' come la license di Morkborg. In questo caso non è neanche necessario segnare, scrivere da qualche parte che è un prodotto legato a Fleo. Si può fare e basta, giusto così per fare un mini excursus sul Creative Commons. Magari sarebbe interessante ritornarci in uno spazio dedicato a parte per chi fosse curioso. Andando invece a guardare le influenze e l'ispirazione di Fleo, innanzitutto dobbiamo precisare che la partenza è quella base dei titoli OSR, con un focus particolare al tema del diventare ricchi o morire nel tentativo, come si diceva Get Rich or Die Trying. Quello che sicuramente è un punto importante di ispirazione, senza però essere in alcun modo vincolante, è il tema degli avventurieri squattrinati in un mondo tardo rinascimentale più grande di loro. Direi che è impossibile non notare la reference al mondo di Warhammer Fantasy. E volendo anche un po' alla saga dei libri game di Steve Jackson, Sortilegio, Questo soprattutto dal punto di vista dell'estetica che si vuole suggerire. Si va oltre al classico medievale e si cerca di ricreare un'atmosfera ancora più brutalista, di un mondo, se vogliamo, più civilizzato sotto alcuni punti di vista, ma ancora più crudele sotto altri. Questa scelta si vede molto bene nel fatto che una delle prime cose che andremo a scegliere nella creazione dei nostri personaggi, dopo aver selezionato le nostre origini, è il crimine che abbiamo commesso, dandoci così un'idea di una società molto punitiva per i disperati che vanno a popolarla. Queste sono appunto le vibes antieroiche che si possono vedere nelle prime versioni del mondo di Warhammer Fantasy, molto antitetiche rispetto al più recente Age of Sigmar e Soulbound, e per alcuni tratti in mondi descritti da Moorcock, nelle parti meno eroistiche e più, diciamo, disperate delle avventure di Elric. Per alcuni tratti il gioco nella sua estetica a volte scivola persino nel barocco, volendo in questo modo distanziarsi dalla più classica estetica fantasy OSR, a cui di solito siamo abituati. Di solito dico che se si vuole giocare qualcosa di molto sword and sorcery, si può puntare a Warpland di Gabriel Quiroga e a Fleau per il rinascimentale. Viceversa, abbiamo già detto che dal punto di vista delle influenze meccaniche e regolistiche, qui abbiamo di fronte un'evoluzione di Black Hack seconda edizione e di Black Sword Hack, quindi su questo non mi soffermerei ulteriormente perché è già abbastanza chiaro il discorso. Buttiamo quindi un occhio al setting. Chiaramente, come ogni titolo di questa categoria, non ci troviamo di fronte a pagine e pagine di fluff, però ci viene data una chiara indicazione relativa al mondo dove andremo a giocare. Il mondo di Fleau è sull'orlo dell'oblio. Lontano dalle luci tremolanti della civiltà, in agguato nelle foreste più profonde, nascosto nelle rovine degli imperi passati, raccolto dietro le montagne alla fine del mondo, il caos e le sue legioni attendono. Ignorando o minimizzando la minaccia, i popoli liberi del mondo non riescono a vedere la corruzione che sta lentamente mangiando e divorando le fondamenta della società. L'unica speranza del mondo risiede nelle nullità, gli sbandati e i furfanti che camminano nei vicoli bui e nelle strade fangose degli imperi in rovina e dei regni emergenti. Affrontare il caos dopo aver accettato un lavoro, per così dire, facile, o accorrendo ad una semplice richiesta d'aiuto, sono le gesta di questi improbabili eroi che potrebbero fare la differenza. Forse. L'ambientazione di Fleau è ispirata al XVII secolo del nostro mondo. Incontreremo però mezzuomini, nani ed elfi, ma anche goblin ed orchi. La magia è una forza pericolosa, esercitata da minacciosi stregoni. Regni, ducati, baronie ed imperi lottano per il più piccolo pezzo di terra, per spremere le sue ricchezze o la sua forza ed accrescere il proprio potere. Le navi sono partite per esplorare gli oceani e scoprire nuove terre, ma studiosi, mezzi matti, sostengono che il mondo conosciuto non ha ancora svelato tutti i suoi segreti. Antichi regni sotterranei e isole volanti, che si dice siano nascoste da una potente stregoneria, in attesa di essere trovate. Queste storie e voci trovano presto la loro strada nelle taverne e nelle case del popolo, delle vivaci città e dei villaggi remoti. Lì, alcuni individui inquieti sognano di lasciare una vita di lavoro noioso per una vita di avventura. Questo è più o meno parafrasato quello che il manuale ci propone come setting, e nulla più, però ci dà una chiara idea del mondo che andremo ad affrontare. E vedete che quello che vi dicevo di rimando al setting di Warhammer Fantasy o di addirittura di Martelli da guerra, c'è tutto. Ma entriamo quindi nel vivo del discorso e diamo un'occhiata al sistema di gioco. Dopo una brevissima introduzione al setting, il manuale si apre ovviamente con la creazione del personaggio e ci spiega i 7 attributi abbastanza classici: Strength, Dexterity, Erudition, Charisma, Guts, Melee, Shooting. Questi li andremo a determinare tirando 2d6 e confrontando il risultato su di una tabella, spaziando in un range tra un minimo di 8 e un massimo di 13. Poi sceglieremo le nostre origini tirando anche qui un dado da 6. Tra queste troviamo umano o halfling, nano, elfo goblin e sangue di ogre. Il gioco è completamente sprovvisto di classi. Questo è un approccio che mi piace molto. Un po' come la modalità, tra virgolette, difficile di Morgborg, cioè la possibilità di giocare completamente senza classi. Il gioco quindi ci farà scegliere un crimine che abbiamo commesso o di cui siamo stati ingiustamente accusati, generandolo su una tabella con il D20. Dopodiché sceglieremo la nostra professione, che però, come dicevamo, non è assolutamente una classe, ma semplicemente un mestiere che abbiamo svolto in passato e che ci darà un bonus ad una delle nostre caratteristiche. Salire di livello attraverso l'esperienza comporterà l'acquisto di nuove professioni, che ci daranno quindi altre bonus, l'aumentare degli attributi o dei punti ferita e acquistare dei talenti non molto diversi da quelli che già conosciamo per altri giochi, come per esempio banalmente la quinta edizione di D&D. Quindi dei perks per il nostro personaggio, potremmo fare un esempio come diventare paranoidi e quindi guadagnare vantaggio nei tiri di iniziativa. Hanno sempre comunque un aspetto un po' grottesco, si diventa paranoidi e quindi si è più attenti ai pericoli che ci circondano. Come avete ben capito, la creazione del personaggio è estremamente semplice e veloce e si conclude così anche perché il gioco di stampo SR tende ad essere estremamente letale e quindi è importante poter creare un nuovo personaggio on the go. Allo stesso modo, le regole del combattimento sono estremamente intuitive e snelle e non si distaccano molto da quello che abbiamo già visto nel Black Hack, un classico roll under, attributo, sul D20 per avere successo con una nostra azione. Tirando uguale o superiore falliremo o avremo un successo ad un costo. Ovviamente troviamo la meccanica del vantaggio e svantaggio e la meccanica del panico quando il valore di willpower viene consumato. Il sistema, se avete presente i titoli a cui si ispira, è abbastanza lineare e non starò a ripeterlo nuovamente. Tuttavia, visto il setting, questo gioco aggiunge ovviamente delle regole per le armi da fuoco e un sistema che combina queste ultime alla stregoneria. A livello di setting vengono letteralmente incise delle rune sui proiettili per conferire agli stessi delle capacità magiche o arcane. Quindi avremo la runa del fato, la runa della luce, della malattia, della rabbia, andando a creare tutta una serie di effetti interessanti che mescolano magia e armi da fuoco. Questa è davvero una sciocchezza, una piccola cosa, ma devo dire mi è piaciuta parecchio. Il lancio degli incantesimi prevede un tiro di willpower. Se l'incantatore ha già lanciato incantesimi durante il corso della giornata, successivamente lo farà con svantaggio. Un risultato di 1 può scatenare eventi sfortunati, come per esempio descritto negli incantesimi stessi. E se il nostro dado di willpower viene esaurito, dopo il lancio di un incantesimo scateneremo la vendetta del caos, ovvero una serie di eventi catastrofici che si abbatteranno su di noi e sul nostro gruppo, dal più semplice non poter lanciare altri incantesimi fino alla prossima alba, fino alla catastrofica evocazione per errore di una creatura da un'altra dimensione che ci trascina nel proprio dominio. Il gioco prevede anche un sistema di alchimia e di incantamento delle armi. Il manuale prosegue poi con una nutrita lista di antagonisti e mostri, andando dal più semplice paesano scocciato, passando per i classici cultisti fino agli abomini e orrori classici dell'OSR. Però la cosa effettivamente più pratica e utile è la tabella che ci permette di creare i nostri mostri così, sul posto. Il manuale si conclude con un'avventura introduttiva, Bloodbath at Castle Krakstein, oltre ad una mappa del mondo con indicazioni, spunti di tutta una serie di location ed eventuali incontri o disavventure che possiamo trovare in giro per un'esperienza, diciamo, più sandbox. Andando quindi ad analizzare il discorso estetico ed artistico, senza riprendere il fattore della qualità di stampa di cui abbiamo già ampiamente parlato, ritengo che Fleo, pur non essendo un capolavoro di design paragonabile magari a Morgborg o Cyborg, perché ahimè ormai viene quasi automatico farlo, è comunque un titolo apprezzabile. È chiaro che al suo interno si è tentato un po' di ripercorrere quel filone dei giochi che vi ho appena citato, ma forse in maniera un po' troppo semplicistica, e in alcuni punti ci sono alcuni elementi di immaturità dal punto di vista dell'impaginazione che si fanno un po' sentire. Partendo però dal presupposto che secondo me questo non è un gioco che sicuramente punta all'aspetto estetico, e riconsiderando anche il discorso del Creative Commons e di un budget non esagerato, è comunque un manuale piacevole da sfogliare. Gli artwork sono tutti azzeccati e danno molto bene il feeling del setting che si vuole trasmettere. Cattivo, crudele, più preciso magari del classico art punk che troviamo recentemente negli OSR di ultima generazione. Ne abbiamo parlato parecchio nella scorsa puntata dedicata a Nock. Sotto l'aspetto artistico ci vedo un po' del design di Diablo 3, un po' anche di Diablo 2 se vogliamo, un po' di gotico, un po' di barocco che secondo me non guasta, che vuole dare un'identità al gioco differenziandolo dagli altri titoli, quantomeno dal punto di vista del setting. Di positivo ho apprezzato molto un'idea che hanno avuto per la copertina, ovvero sul fronte abbiamo questo castello con questa vetrata che ricorda appunto un occhio giallo che guarda minaccioso i giocatori. Esattamente trasposta sul retro di copertina vi è un cavaliere della morte che ha lo stesso occhio nella stessa posizione, quindi voltando velocemente il manuale ritroviamo lo stesso identico simbolo nella stessa posizione con lo stesso colore. Un effetto abbastanza grazioso, che un po' riprende alcune estetiche degli anni Ottanta. Questa cosa la potete vedere bene sulla pagina del Kickstarter, perché trovate effettivamente la copertina, per così dire, aperta in orizzontale, quindi vedete tutta l'illustrazione, che devo dire è un'illustrazione molto bella, a mio avviso. Altra piccola chicca è che per i backer l'autore ha rilasciato appunto questa copertina in formato A2, quindi stampabile come poster, ovviamente in autonomia, però nel caso qualcuno volesse la copertina in formato poster può stamparsela totalmente in autonomia. È un gesto carino, che è grazioso, non l'avevo mai visto, giusto merita di ricordarlo. Quindi, a mio avviso, tutto sommato un manuale piacevole, considerando che è molto snello e di sole 110 pagine, quindi un manuale abbastanza maneggevole. Per ora, dal punto di vista degli extra, non vi è nulla di particolare. Chissà se verranno pubblicate delle avventure o altro materiale, ricordandoci che appunto grazie alla licenza in Creative chiunque può creare contenuti legati a FLEO e può anche venderli, lo dice chiaramente l'autore nel claim iniziale. Quindi diciamo che è un prodotto che l'autore ha creato per i giocatori da farne quello che desiderano, questo è abbastanza interessante, un po' alla Morkborg ma va addirittura oltre. Ovviamente questo non è l'unico esempio. Ce ne sono e ce ne saranno anche altri. Prima di chiudere, una piccola comunicazione di servizio. Venerdì 20 non avrete la classica puntata di Stranger Games perché sarò, come sapete, a Modena già tutta la settimana, partirò già mercoledì, quindi mi sarà impossibile quella settimana preparare la puntata anche i giorni precedenti. Mi è davvero difficile portarvi un contenuto di qualità con poco tempo, quindi quel venerdì si salta, ma torneremo la settimana dopo molto probabilmente con un ospite per parlare di qualcosa di estremamente interessante e recente. Chissà se qualcuno di voi ha già indovinato di cosa si tratta. E a proposito di Modena, vi ricordo che grazie a Mana Project Studio potrò portarvi in anteprima una sessione di Cowboy Bebop e un'altra sessione anche di Nightfall, quindi tenete d'occhio i social di Mana Project Studio, anche i miei, ovviamente ricondividerò tutto, perché a breve si apriranno le prenotazioni attraverso Eventbrite, quindi se volete partecipare mi raccomando siate veloci perché penso si riempiranno molto velocemente. Vi ricordo anche un altro evento sempre organizzato da Mana, molto molto interessante, ovvero la multitavolo di venerdì pomeriggio. I posti sono quasi esauriti, quindi mi raccomando, se siete interessati correte ad iscrivervi. E quindi se volete passare a salutarmi, a far due chiacchiere, giusto così, anche solo un saluto, mi troverete spesso presso lo stand di Mana Project, dove sarò lì a dare una mano. Colgo ancora l'occasione per ringraziare tutto lo staff, tutto il team di Mana per avermi dato appunto questa occasione di poter portare una sessione di Cowboy Bebop. Non sarò l'unico, quindi non temete, avrete assolutamente la possibilità di provare il nuovissimo gioco, oltre a tutti gli altri titoli, tra cui anche il nuovissimo Nightfall. Ad ogni modo, per quest'oggi io vi lascio con Fleo e vi do appuntamento al prossimo episodio di Stranger Games.